Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. In questi giorni abbiamo visto proprio un passaggio di stagione, no? Sono passati improvvisamente, quasi da un giorno all'altro, dal gran caldo, al temporale, alla pioggia, al freddo, al fresco e quasi al freddo, per così dire. C'è un passaggio dall'estate all'autunno. Ci sono dei passaggi nella vita, no? Dei passaggi significativi. Direi che anche il cinquantesimo è un passaggio, è una maturazione, è una tappa. E così, guardando il Vangelo di oggi, vedete che anche Gesù in qualche modo è a un passaggio, è a un resoconto. Allora, ha fatto dei miracoli, è stato con gli apostoli, ha girato di qua di là, si trova addirittura in un territorio straniero, Cesarea di Filippo. Sentiamo che il riferimento è a Roma, Cesarea, dal nome di Cesare, Filippo, che è un nome greco, quindi territorio straniero. E lì c'è come una pausa, come una fermata, dire: adesso vediamo cosa abbiamo combinato finora. E infatti Gesù dice: allora, abbiamo visto tanti villaggi, tante città, tante persone, incontrato tante folle. Chi dice la gente che io sia? Quella gente che abbiamo incontrato, che idea ha di me? E gli apostoli, Pietro in particolare, risponde: cosa la gente dice? La gente ha una bella idea di Gesù. Dice che è un profeta. E era tanto tempo che non venivano dei profeti, addirittura è come Giovanni Battista. Quindi la gente ha un'idea grande di Gesù, ma Gesù si ferma e potremmo dire proprio si guardano assieme Gesù e gli apostoli. E voi che mi siete stati vicini, voi con i quali andiamo di qua di là e mi seguite, voi chi dite che io sia? Ecco il punto. A questo punto Gesù ferma e dice: voi, dopo questo passaggio, dopo questo tratto di vita, anche a me adesso, anche a voi sposi, voi cristiani che siete venuti a messa stasera, voi chi dite che Gesù è? Chi è Gesù? Pietro risponde: tu sei il Cristo. Cosa significa il Cristo? Significa il Messia. Cosa significa il Messia? Colui di cui noi abbiamo bisogno per vivere. Noi abbiamo bisogno di te. Tu sei colui che ci fa vivere. E tutto il resto della vita, se non ci sei tu, non vale niente. Infatti tutto crolla alla fine, la salute, le persone, il denaro, la casa, tutto crolla, ma tu sei la salvezza. Ecco, è una cosa molto significativa, molto interessante che ci sia questa risposta. Ma questa risposta potremmo dire proprio che contenuto ha, cosa vuol dire questa risposta? Perché Gesù accetta questa risposta, però prende in mano questa parola, il Cristo, ma la riempie di un contenuto diverso. Qual è questo contenuto? Subito dopo, vedete, Gesù dice, il figlio dell'uomo, cioè io dovrò soffrire molto, sarò rifiutato dagli anziani, dai capi, dagli scribi, sarò ucciso e dopo 3 giorni risorgerò. Quelli non capiscono nulla, quelli sono frastornati. Quelli avevano un'altra idea del Messia. Il Messia doveva essere il salvatore potente, quello che magari li liberava anche dai romani, li liberava dalle tasse, li liberava da ogni dipendenza, risolveva i problemi, salvava. Infatti, proprio come dire, anche liberava dalle malattie, come Gesù stava facendo. E Gesù invece apre questa strada di croce. È proprio una cosa. E Pietro, vedete, si ribella. Dice, ma no, Signore, ci saremmo noi comunque a difenderti, immaginarsi. E Gesù cosa le risponde? Osservate, va dietro a me, Satana. Cioè, non sei tu a segnarmi la strada. Tu, invece, segui me che vado avanti, anche se vado avanti per la via della croce. Ora questa cosa ci pare proprio molto strana. Perché Gesù è andato a finire così? Perché Gesù ha accettato questa forma, questa figura del Messia, non del Messia potente, quasi imperatore, ma invece del Messia sofferente e sottoposto alla croce? Il suo è stato, primo, un gesto di obbedienza e di amore al Padre. Secondo, potremmo dire, Gesù ha preso su di sé tutti i mali del mondo, tutti i peccati del mondo, tutte le cattiverie del mondo, ma tutte le malattie del mondo, tutte le morti del mondo, le ha prese sulla sua carne, le ha prese nel suo spirito, le ha fatte sue, è entrato nel cammino della persona umana fino in fondo, fino all'estrema sofferenza, fino all'estremo patimento, per dire, ecco, io percorro la tua strada, ma percorrendo la tua strada, per cui dici, ma il Signore mi fa questo, ma che il Signore ti fa questo, il Signore è entrato nella tua strada, il Signore ha preso su di sé il tuo male. Ma ecco, il passaggio alla resurrezione, questa cosa inconcepibile, per cui l'ultima parola è la croce. Osservate la festa di oggi, diciamo esaltazione della croce, cioè innalzamento della croce, gloriosa, la croce gloriosa. A volte ci sono quelle croci gemmate, proprio piene di argento, piene di magari anche di pietre preziose. La croce gloriosa perché è già l'annuncio della vittoria sul male. Il male ci uccide, è vero, ma Gesù vince il male, vince la morte e ci fa passare alla resurrezione, alla vita. E questo cosa vuol dire? Questo cosa vuol dire per dire, vabbè, allora diciamo, si può anche patire in questa vita perché capita appunto anche di patire, comunque ci capita a tutti anche di morire e allora uno dice, beh, dopo ci sarà la resurrezione, ci sarà la vita eterna, quindi ci consoleremo così. Però è vero che ci consoleremo così, però è vero anche che la nostra vita, quando Gesù ci dice prendi la tua croce, cos'è la mia croce? Devo andare in cerca delle croci da qualche parte? Non occorre andare in cerca, ce ne sono già abbastanza. La croce è la vita che vivi, con le sue bellezze e con le sue difficoltà, con le sue opportunità e con le sue fatiche, con la sua obbedienza ai comandamenti, perché a volte anche l'obbedienza ai comandamenti è una croce, ma è una croce che salva. È una croce che ti fa vivere bene, bene, anche le difficoltà. Pensate alla croce per dire del perdonare, no? Del perdonare. La croce dell'accogliere. San Giacomo nella seconda lettura ci diceva, guarda, se tu dici sono cristiano, ho fede, non hai carità, anzi non accogli le persone, non le perdoni, ma che razza di cristiano sei? Bisogna avere le opere concrete che sono appunto la carità, la benevolenza, il perdono, l'accoglienza, e noi a volte siamo così duri su questo. Ecco, allora, una fede che è proprio, che diventa carne della vita, che diventa proprio struttura della vita, è la nostra croce a volte, è proprio questa, è quella di vivere da cristiani, ma è una croce gloriosa. E in questi giorni io sto leggendo la vita, ho preso questo grosso libro, abbastanza grosso, un 300 pagine, la vita di Maria Bolognesi. Molti di voi la conoscono, l'hanno conosciuta, ne hanno sentito parlare. Maria Bolognesi abitava nel Rodigino, era di Rovigo, diciamo così, ma veniva a Pelestrina nell'ospedale elioterapico che c'era nella parrocchia di Sant'Antonio, e molti me ne parlavano. È morto nel 58, quindi insomma, e vedo che anche periodicamente, in particolare la parrocchia di Sant'Antonio, viene ricordata, viene venerata. Io non conoscevo assolutamente la sua vita, una vita diciamo terribile. La mamma che l'ha concepita fuori del matrimonio, ma che la trattava male, la trattava proprio male, e poi una serie di maltrattamenti anche in paese, la prendevano in giro perché era la figlia appunto di una donna non sposata, quindi una volta massacravano le persone anche con la malevolenza, e poi anche crescendo una serie di malanni, di difficoltà, di povertà, di lavoro. Pensate che ha fatto la prima elementare e l'inizio della seconda elementare, proprio per e poi anche la vita, una vita piena di dolori, piena veramente di dolori, diciamo, del cuore, e dolori anche concreti, di malattie, ma una cosa straordinaria, una limpidezza di fede, un'accoglienza, una serenità. Io sono stravolta a leggere questo libro qua, una pace, una carità, una capacità di perdono veramente straordinaria. Potremmo dire che la sua vita, così percossa dalla malattia, è stata una vita felice. Strano dirlo, perché eppure è proprio così. Pensate che è stata proprio presa dal Signore, perché noi ci capita a tutti di sudare, no? Abbiamo sudato tanto quest'estate. Lei sudava sangue, e aveva proprio le ferite, le stigmate nel cuore, nel costato proprio, e nelle mani, che a intermittenza nei venerdì le accadevano. Ma dico, certo, una grazia particolare. Lei ha avuto una grazia particolare. Io non ho le stigmate, io non sudo sangue, io eccetera, non ho i malanni di Maria Bolognesi, ma dico, la mia croce, quella dell'alzarmi ogni mattina, quella di incontrare delle persone, quella di fare il mio dovere, quella di ciascuno pensi cosa gli accade nella giornata, quella di non lamentarsi, quella di lodare il Signore per quello che abbiamo, ecco, come questi sposi che ringraziano per i 50 anni. Ecco, una vita in cui le croci vengono trasformate, proprio le croci diventano luminose, diventano strumento di amore verso gli altri, di amore verso Dio e di redenzione. Ecco, allora, vedete, Gesù ci porta non per una strada cattiva, ci porta per una strada buona, ci pensa già la vita ad avere le croci, non occorre aggiungerne, ma il Signore le nostre croci le fa diventare luminose, le fa diventare specchio di fede, specchio di carità, specchio di benevolenza. Ecco, e allora chiediamo di poter percorrere questa strada, ecco. Non possiamo scappare via dalla vita, no? È terribile la tentazione di scappare via dalla vita, vogliamo abbracciarla la vita, le nostre croci, vogliamo anche abbracciarle, appunto, ma proprio sull'esempio dei santi e di tante persone che vediamo anche nelle nostre comunità, tante persone afflitte, eppure dice, ma che serena quella donna lì, quell'uomo lì, con tutto quello che ha, guarda, ecco, c'è una benevolenza che il Signore ha verso di noi e ci consola proprio con la sua presenza, con la sua fortezza. Affidiamoci quindi alla sua grazia senza prendere paura, e ringraziamo, come accade adesso con questi sposi che esprimeranno la loro, il rinnovarsi della loro promessa sacramentale, uomo donna uniti col sacramento del matrimonio. Questa è la grande grazia che il Signore ci fa, e che, rinnovando la loro promessa, domandano una grazia rinnovata proprio della presenza del Signore nella loro vita, nella loro futura anzianità, perché l'anzianità è ancora futura, ma che possiate appunto continuare nella benevolenza del Signore verso di voi, così come la domandiamo verso noi tutti.